Turchia e diritti umani, la resa dei conti, ma anche di Amnesty. Nagorno-Karabakh, ancora scontri, parlano gli armeni. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Nagorno-Karabakh has declared itself independent and relies on Armenia for support.
Amnesty International says in a report that Delhi police was complicit in violence against Muslims.
Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news.
Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Questo è Nessun Luogo è Lontano. Anche quest'oggi volgeremo lo sguardo al di fuori dei confini italiani per raccontarvi la grande attualità internazionale. E per fare questo con me ci sono sempre Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni e in regia a orchestrare il tutto Valeria Bernardi. 349-238-6666, sms, whatsapp, domande e commenti. Per fare cosa? Per alimentare il dibattito qui a Nessun Luogo è Lontano. Ve lo ricordo, anche se ormai siete molto ligi, nell'ossequiare l'unica regola che pretendo: non sono ammessi commenti razzisti, sessuofobi, turpiloquio, vilipendi. Per il resto, liberissimi di esprimere la vostra opinione e criticare, perché no? Anche le critiche sono ben accette. Lo potete fare anche attraverso i social, Facebook, Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Due le pagine in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Da un lato un braccio di ferro pesantissimo, un faccia a faccia, a muso duro, tra il governo indiano di Narendra Modi e Amnesty International, una delle più conosciute organizzazioni che si batte per il rispetto dei diritti umani. Conti correnti congelati, accuse di riciclaggio di denaro, e così tutti i ricercatori di Amnesty non possono più fare campagne e soprattutto ricerche e report su quello che sta accadendo, in particolare a Delhi. Vi spiegheremo cosa sta accadendo e con quali conseguenze. E poi Nagorno-Karabakh. Ieri abbiamo avuto qualche difficoltà nel raggiungere le voci armene. Stavolta, come promesso, ci siamo riusciti e quindi vi faremo sentire le voci anche da Yevaran. Ieri eravamo concentrati più che altro sulle voci azere, quelle che arrivavano da Baku. Il tutto non prima di aver sfogliato i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta in Iraq con l'ennesima notizia. Era un po' che forse la situazione si era calmata, o forse i grandi media internazionali erano distolti da altre priorità, da altre gerarchie di notizie. Tre bambini e due civili sono stati uccisi nelle ultime ore a Baghdad, un attacco di artiglieria contro, ancora una volta, le truppe statunitensi che sono di stanza nella zona dell'aeroporto internazionale della capitale irachena. A riferirlo sono sia media locali che media panarabi. Come al solito, sembra veramente una notizia già scritta decine e decine di volte, la responsabilità è da attribuire a non meglio precisate milizie filo iraniane. Il primo ministro iracheno Mustafa al-Kadhimi ha ordinato l'arresto degli autori, dichiarando che a queste bande armate non sarà più permesso di attentare alla sicurezza senza essere puniti. E anche questa, francamente, è una notizia, è una dichiarazione che abbiamo già sentito tante volte. E quello che è interessante da notare è però che la settimana scorsa il segretario di Stato statunitense Mike Pompeo, in una telefonata al presidente iracheno, aveva minacciato di chiudere l'ambasciata interrompendo ogni tipo di collaborazione e di cooperazione. Qualsiasi mossa degli Stati Uniti per ridimensionare la propria presenza diplomatica a fronte di una presenza di 5.000 soldati statunitensi è vista dalla maggior parte degli analisti come il preludio sostanzialmente a un'escalation con l'Iran, che Washington continua a incolpare per i tanti attacchi missilistici e di artiglieria di cui l'ultimo vi abbiamo appena dato notizia. E poi il dossier Khashoggi, o meglio il processo a carico dei presunti assassini. Secondo l'agenzia di stampa Anadolu, l'agenzia di stampa turca, i pubblici ministeri di Ankara hanno presentato un secondo atto di accusa contro sei cittadini sauditi, sempre appunto nel quadro dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Lo ricordiamo, fu ucciso nel consolato saudita a Istanbul nel 2018. Questa volta vengono presi di mira due membri del personale del consolato che avrebbero fatto parte di questa squadra di killer che dopo il delitto avrebbe lasciato immediatamente la Turchia, mentre altri quattro sospettati sarebbero accusati di aver manomesso le prove recandosi sulla scena del crimine subito dopo l'omicidio. Se queste accuse fossero confermate, è evidente che si è trattato di un'esecuzione in piena regola, peraltro con diverse persone con diversi compiti, atti proprio a cercare di cancellare ogni prova, e probabilmente confidando anche sul fatto che il tutto avveniva in una sede diplomatica all'estero. Staremo a vedere, perché ha parlato anche Erdogan, e in particolare ha detto che l'ordine di assassinare Khashoggi è arrivato dai livelli più alti del governo saudita, mentre noi ricordiamo che Bin Salman e il reggente hanno sempre negato qualsiasi coinvolgimento a livello personale. C'è qualcuno che mi segnala, a proposito dell'Iraq, è morto l'emiro del Kuwait, stavamo leggendo proprio la notizia, sbirciando anche sui principali network internazionali, 91 anni. Vedremo se questa notizia avrà risvolti tali da proporvi un approfondimento per capire conseguenze di questa morte. Poi c'è qualcuno che mi segnala del problemini sul podcast di ieri, ma li stiamo risolvendo, questo ve lo garantisco. Fatemi però andare in Sudan, perché sembra che non vi sia pace per la giunta del governo di transizione di Khartoum. L'esercito sudanese ha infatti riferito che alcuni suoi soldati sono stati attaccati nella regione del Darfur da un gruppo ribelle, si chiama Movimento di Liberazione del Sudan, che fa capo a Abdel Wahid Nur, che è uno di quei gruppi che non hanno firmato l'accordo di pace dello scorso 31 agosto. Nur è un leader ribelle che vive all'estero, ma ha molto appoggio, molti proseliti tuttora nel territorio del Darfur. Questa mancata firma da parte di una delle frange più agguerrite e più inclini al combattimento va a minare quell'accordo di pace che teoricamente dovrebbe mirare a far terminare un conflitto che è durato oramai 20 anni e ha causato centinaia di migliaia di morti nella regione del Darfur. L'ultima notizia nei nostri dossier internazionali arriva ancora una volta dalla Bielorussia, o meglio ci sposteremo a Parigi, perché la leader dell'opposizione Svetlana Tsikhanouskaya ha detto all'Agence France-Presse, che è una delle più prestigiose agenzie di stampa internazionali, questa è francese, di aver accettato un invito da parte del presidente Emmanuel Macron per un intervento al Parlamento francese. L'incontro tra i due, dove si sarebbe raggiunto questo accordo, è avvenuto a Vilnius, dove la Tsikhanouskaya si è autoesiliata dopo le contestate elezioni presidenziali dello scorso 9 agosto, che hanno consolidato, almeno per il momento, il potere di Lukashenko in Bielorussia. Staremo a vedere, ancora una volta Emmanuel Macron si fa sentire in politica estera, vedremo se le sue doti diplomatiche riusciranno in qualche modo a far uscire dallo stallo la Bielorussia. Ricordiamo, si continua a protestare, non è cambiato assolutamente nulla, siamo a quasi 2 mesi di proteste e per il momento Lukashenko regge. Questo è il nostro termometro internazionale. Adesso, con l'aiuto di Valeria Bernardi, andiamo negli Stati Uniti.
Now Sleepy Joe would say the unemployment rate in the great state of Ohio. No, no, you're in South Carolina.
Whether he is or not doesn't matter, but I would love to take a test and he can take a test too.
I don't know how old he is, but you, I'm not the president. He's the president.
Il tutto per prepararci, scaldare i muscoli e drizzare le orecchie, aguzzare la vista in vista, perdonate la ripetizione, del tanto atteso dibattito, il primo faccia a faccia televisivo a tutti gli effetti di Joe Biden e Donald Trump. Questa sera alle 21 ora statunitense, saranno le 3 del mattino qui in Italia. Moderatore Chris Wallace, 72enne, giornalista della Fox. Sapete che la Fox è un canale televisivo piuttosto incline alle posizioni repubblicane, in particolare a quelle di Donald Trump, ma la scelta di Chris Wallace ha scontentato sostanzialmente tutti. Si sono levati voci di dissenso sia dai repubblicani ma anche dai democratici, segno che, ma questa è una regola che ci hanno insegnato nelle scuole di giornalismo, quando sei attaccato un po' da tutti vuol dire che sostanzialmente stai facendo bene il tuo lavoro. Non sarà il primo dibattito televisivo, ce ne saranno altri tre. I temi sono stati scelti proprio dal moderatore, da Chris Wallace, che ricordiamo ha già mise in crisi un paio di volte il presidente statunitense Donald Trump. Di che cosa si parlerà questa notte? La faida sulla Corte Suprema, sapete che è in corso un vero e proprio braccio di ferro per la nuova nomina, la pandemia ovviamente da Covid-19, lo stato dell'economia negli Stati Uniti d'America, le proteste e la violenza, l'integrità del processo elettorale. Questo è un tema particolarmente dolente, perché sapete che Donald Trump ha detto di non ha assicurato che verrà assicurato un processo democratico in caso di vittoria da parte dei democratici, cosa che ha fatto saltare sulla sedia anche alcuni repubblicani che si sono affrettati a dire è chiaro che vi sarà una transizione democratica e pacifica. Donald Trump ha ultimamente battuto molto su questo punto, dicendo che il voto via posta sicuramente porterà a dei brogli. Quanto può spostare il dibattito di questa notte? Questo forse è uno dei punti più interessanti. Se andiamo a vedere quello che ha scritto l'Economist, un lungo pezzo molto interessante ripreso dal sito di Internazionale, in lingua italiana ovviamente, poche ore fa. Sostanzialmente negli ultimi anni le campagne presidenziali si sono svolte in modo molto molto lineare e alla fine i dibattiti televisivi poco hanno spostato. Però quest'anno è successo un po' di tutto, dalla pandemia da Covid-19 alle proteste di piazza fino appunto alla lunga inchiesta del New York Times che sta provando a ridisegnare un Trump diverso da quello che è percepito da alcuni americani. Secondo l'Economist 54% Joe Biden, 46% a Donald Trump. Secondo CNN 51% Biden, 43% Trump. Però come scrivevano alcuni statistici, economisti, proprio sull'Economist, raramente i sondaggi hanno mostrato cambiamenti importanti durante la stagione dei dibattiti, mentre però invece lo spoglio elettorale, quello sì, ci siamo abituati dal 2016 in poi, ha mostrato anche parecchie sorprese. C'è qualche messaggio al 349-238-6666 che parla ovviamente di Trump, però è un audio messaggio, io ricordo agli ascoltatori che devono essere messaggi scritti. Allora a questo punto riserviamo tutta la nostra carica politica, emotiva, di attenti analisti e commentatori, la teniamo per domani. Adesso è il momento di andare in India.
One of the things that we found that the police officer actually
una delle cose che ho riscontrato è che la polizia o non interviene durante gli scontri oppure interviene più a scapito della popolazione musulmana, effettuando arresti.
La voce che avete appena sentito è quella di una delle portavoci di Amnesty International, in particolare la sezione in India. Che cosa sta accadendo? Conti correnti congelati, attività sospese. L'accusa è il riciclaggio di denaro, un'accusa pesantissima che ha portato sostanzialmente Amnesty International, che è una delle più grandi organizzazioni internazionali che si occupa della salvaguardia e si batte per il rispetto dei diritti umani, sostanzialmente a sospendere ogni tipo di attività. Leggendo sul loro sito e in particolare navigando fino a quella che è la sezione relativa all'India, Amnesty ricordava come 4 milioni di indiani hanno supportato le campagne di Amnesty International e 100.000 indiani hanno contribuito con delle elargizioni proprio di denaro. Allora proviamo a fare chiarezza su quello che sembra essere a tutti gli effetti un braccio di ferro tra Amnesty International e il governo di Narendra Modi. E lo facciamo con Francesca Arecchia, ricercatrice e cofondatrice di The Police Project, direttore dell'Istituto Afghano di Arte e Architettura, che è con noi in diretta da Kabul. Francesca, buongiorno, ben ritrovata.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora, Francesca, partiamo dall'Afghanistan, colgo l'occasione perché tu in questo momento sei in missione proprio lì, hai viaggiato tra Kabul e Bamiyan, abbiamo raccontato tante volte in queste settimane di questi accordi intra-afghani, adesso i talebani parlano col governo di Kabul, ci sarebbe la pace all'orizzonte, sulla carta, ecco, diciamo così. Tu che cosa hai visto sul terreno? Si vedono risultati, si vedono esiti concreti di questo processo di pace?
Ma guarda, la sensazione da qui, sia da Kabul che da Bamiyan, è stata un po' quella di un paese col fiato sospeso. Sono tutti un po' in attesa per cercare di capire che cosa succederà e quali potranno essere le implicazioni di un possibile accordo di pace. Gli afghani sono estremamente ironici e con un senso dell'umorismo piuttosto dark, quindi sono battute, scherzi, e sempre un po' con un finale dolce amaro,
sì,
che in qualche modo danno il polso di una situazione assolutamente incerta e di cui veramente si capisce molto molto poco.
Sì. State ascoltando il racconto in diretta da Kabul di Francesca Recchia, dirige l'Istituto Afghano di Arte e Architettura e ricercatrice, e vi segnalo anche il suo progetto fatto con una serie di colleghi, The Polis Project. In qualche modo immaginatelo come un team particolarmente agguerrito, di accademici ma anche ricercatori e giornalisti che da varie zone del mondo collaborano insieme regalandoci report che un accademico definirebbe multidisciplinari, ecco, per così dire. E voi a Polis Project, Francesca Recchia, proprio un paio di settimane fa avevate realizzato un dettagliato reportage su quelle che erano state una serie di azioni molto violente da parte delle forze dell'ordine a Nuova Delhi, di cui abbiamo visto forse nelle ultime agenzie l'esito finale. Cioè il governo di Delhi blocca i conti correnti di Amnesty International e dice che Amnesty è colpevole di riciclaggio di denaro. Che cosa sta accadendo?
Quello che sta accadendo è quello che un gruppo di attivisti per i diritti umani hanno definito un giorno tragico per la democrazia indiana. Quello che sta succedendo è un sistematico tentativo di bloccare ogni forma di dissenso. Come si tenta, chiunque tenti, di contestare le azioni e l'impunità di fatto regnante in India in questo momento, si ritrova o in galera o appunto, come è successo ad Amnesty due settimane fa, con i conti correnti congelati, ovviamente senza preavviso.
Sì.
Il nucleo della questione è che appunto allo scadere, all'anniversario, diciamo, dei sei mesi dagli scontri a Delhi, cioè alla fine d'agosto di quest'anno, Amnesty ha pubblicato un report non diciamo simile su linee simili a, sì, quelle che avevamo pubblicato noi a Polis, condannando la complicità della polizia nell'uso sproporzionato della forza nel corso degli scontri nella parte nord-est di Delhi.
Sì.
Ovviamente fare dichiarazioni pubbliche dettagliate, circostanziate, con una quantità di evidenze, testimonianze dirette e con un'accuratezza da pelle d'oca, ovviamente non è piaciuto al governo. E quindi lo strumento del riciclaggio di denaro, o
sì,
la scusa, no, dell'essere finanziati da organizzazioni internazionali è sempre lo strumento più facile,
sì,
per
facilissimo, certo. È un facilissimo grimaldello il racconto di Francesca Recchia da Kabul, ma lei conosce molto bene l'India, Delhi, ci ha vissuto, è anche molto attenta alla questione Kashmir, che però in questo intricatissimo e spinosissimo dossier pare non c'entrare nulla. Insomma, sembra che più le violenze e i casi per il Citizen Act abbiano spostato l'opinione pubblica e anche le ricerche di Amnesty International e abbiano fatto arrabbiare Narendra Modi molto più della questione Kashmir, che nel frattempo sembra totalmente sparita dai grandi monitor internazionali. E invece?
E invece il Kashmir continua a essere sotto la stretta di quello che molti hanno definito colonialismo di occupazione da parte del governo indiano. Dopo la revoca dello stato di semiautonomia, il Kashmir è praticamente allo stremo economico e politico. Un esempio banale è che, vabbè, dopo mesi e mesi di blocco di ogni forma di telecomunicazione, adesso hanno ripristinato l'accesso 2G alla rete internet,
sì,
che però non è sufficiente per gli studenti per fare le lezioni online. Quindi diciamo che c'è tutta la popolazione giovane del Kashmir, che è la maggior parte della popolazione, che è completamente tagliata fuori anche dai diritti minimi dell'educazione online, perché il governo ha staccato l'accesso a internet.
Sì. Tra l'altro il Kashmir ha vissuto un vero e proprio lockdown che niente aveva a che fare con la pandemia da Covid-19, l'abbiamo raccontato proprio l'anno scorso, nella scorsa stagione di Nessun Luogo è Lontano. C'è un altro punto che volevo toccare con te, Francesca Recchia, lo ricordo, in diretta da Kabul, è anche suo il progetto The Police Project, è direttore e direttrice dell'Istituto Afghano di Arte e Architettura. Negli ultimi mesi, forse dovrei dire anni, si sono susseguiti una serie di attacchi anche molto velenosi a tutte quelle organizzazioni internazionali che si occupano per i diritti umani, ma anche a organizzazioni sovranazionali, non da ultime anche le Nazioni Unite. E per darti un'idea, ti leggo un messaggio che è appena arrivato da un ascoltatore al 349-238-6666. L'India e l'Armenia sanno che l'islamismo è pericoloso e va combattuto. Amnesty International lavora pro-Islam. Democratici musulmani, ridicolo. Allora, al di là della, come dire, della totale vacuità di questo tipo di accusa, Amnesty International lavora pro-Islam non significa assolutamente nulla. Amnesty International lavora anche per Giulio Regeni, per fare un caso un po' più vicino, forse l'ascoltatore lo comprenderà meglio. Si ha la sensazione che questi grandi attori internazionali, parlo del governo di Narendra Modi, ma parlo anche di altri governi, puntino al discredito di tutte quelle organizzazioni che puntano il dito sul mancato rispetto dei diritti umani. Se nemmeno l'ONU diventa credibile, l'OMS non è più credibile, Amnesty International, Human Rights Watch, potrei continuare a lungo, insomma, abbiamo un problema, non c'è nessuno sceriffo dei diritti umani.
Ma guarda, il problema è che tutti questi governanti che usano un sistema autoritario di approccio alla cosa pubblica ragionano solo per attraverso la violenza, degli atti, delle parole, dell'impunità, e per relazionarsi a quel livello è estremamente difficile, perché le parole garbate non sortiscono grande effetto, la conversazione è praticamente impossibile. Sì. Quindi il discreditare il linguaggio becero, no? Delle accuse infondate sono lo strumento più facile, che in una sorta di retorica populista trovano consensi, perché sono assolutamente semplicistiche e facili da capire.
Staremo a vedere, peraltro. Certo, staremo a vedere, peraltro, le difese di Amnesty International dal sito, dalle dichiarazioni dei loro dirigenti, dicono che tutta la tracciabilità dei fondi sono lì davanti agli occhi di tutti, tutte le donazioni sono pubbliche, come ovvio che sia nel caso di organizzazioni di questo tipo, e staremo a vedere quindi la controrisposta, se vi sarà, da parte del governo di Delhi. Intanto io ringrazio tantissimo Francesca Recchia, lo ricordo, è ricercatrice, cofondatrice di The Police Project, buttate l'occhio al sito, è molto interessante, dirige l'Istituto Afghano di Arte e Architettura, ci ha parlato da Kabul, ma tra pochissimo, già ve lo anticipo, ci parlerà da Milano, perché è pronta per tornare. Francesca, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
Grazie mille, a presto.
È un fatto che Amnesty International interviene mai o quasi mai quando essere perseguitati o a subire dei torti sono dei cristiani. Questo è un altro ascoltatore. Però mi faccia degli esempi. Noi abbiamo intervistato un sacco di attivisti di Amnesty che battevano, per esempio, i pugni sul tavolo nel caso del regime saudita o di quello iraniano. Quindi non riesco a capire francamente a che cosa si stia riferendo l'ascoltatore. Staremo a vedere, questo è un caso importante, lo ripeto, io credo che la grande cornice, il grande quadro nel quale inquadrarlo appunto sia questo, un continuo tentativo di delegittimare quelle che sono organizzazioni internazionali o sovranazionali che dovrebbero lottare per il rispetto dei diritti umani. Detto ciò, facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come vanno le borse, poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è Lontano.
Ancora buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, la lunga prima pagina di Nessun Luogo è Lontano per raccontarvi il faccia a faccia, muso duro di Narendra Modi contro Amnesty International, blocca i conti correnti, impedisce il pagamento, impedisce qualsiasi svolgimento di attività di report, di denuncia e di advocacy, come direbbero gli anglosassoni, per il rispetto dei diritti umani. Casus belli, il Citizen Act e poi un comportamento iperviolento da parte della polizia di Delhi nella parte nord-est della capitale, il tutto avveniva alcuni mesi fa. Questa almeno è la lettura di molti analisti, anche della nostra ospite Francesca Recchia. Da lì però molti ascoltatori sono lanciati in una serie di attacchi, devo dire abbastanza equamente divisi, tra chi dice Amnesty International dà fastidio a tutti i grandi potenti, è ovvio che si ritrovi in queste situazioni. Qualcun altro, in maniera molto sagace direi, i diritti umani non esistono, sono solo una convenzione, peraltro figlia di ideali non universali, ma cristiani e illuministi, aspettarsi che tutto il mondo li rispetti è ciò che in inglese si definisce western centric, cioè ovest centrici, ecco, per provare a tradurla peraltro in malo modo. Qualcun altro scrive: dello scandalo del 2019 dell'ambiente di lavoro tossico della stessa sede di Amnesty a Parigi e a Ginevra, così Pietro ricorda uno scandalo, certo ci fu anche quello di Oxfam, ce ne furono tantissimi riguardanti alle Nazioni Unite, ma cosa si fa allora? Si butta via tutto, si butta via l'intera organizzazione, si buttano via tutti gli altri dirigenti che magari non c'entrano nulla e si butta via quel prezioso lavoro di denuncia che va molto spesso a illuminare zone del mondo che altrimenti non sarebbero né illuminate né raccontate. Ho come l'impressione che ci toccherà tornare su questo tema perché mi sembra molto molto interessante. Parlavamo di guerra tra il governo di Delhi e Amnesty International, ce n'è un'altra che si combatte ed è vera.
All the regional actors should contribute to stopping the armed confrontation and contribute towards the peaceful settlement of this issue.
The Secretary General said he was extremely concerned over the fresh resumption of hostilities along the lines of contact in the Nagorno-Karabakh conflict zone. He condemned the use of force and regretted the loss of life and the toll on the civilian population.
Avete sentito nel racconto sonoro, curato come sempre da Valentina Ternullo e Valeria Bernardi, quella che è la pallida reazione internazionale che tenta di calmare gli animi, si rivolgono sia a Baku e a Yerevan, dicono per favore riportate la calma. Dove in Nagorno-Karabakh si è riscaldato, ve l'abbiamo raccontato, da domenica mattina, ore 6, abbiamo anche l'orario preciso dell'inizio delle ostilità, non sappiamo però chi ha cominciato. Il bilancio è tutto da scrivere perché le cifre sono un vero e proprio balletto. Ieri, a sentire fonti da Baku, 550 soldati armeni uccisi, ma sono tutte cifre da prendere con le molle. Quello che è ragionevolmente certo è che anche tanti civili ne stanno facendo le spese. Le voci che arrivano dal Nagorno-Karabakh parlano di persone che si stanno nascondendo, di abitazioni che vengono colpite. Ieri, per una serie di dinieghi e di ritrosie da parte armena, vi abbiamo proposto soprattutto le voci che arrivavano dall'Azerbaigian. Adesso siamo in grado di bilanciare il racconto e lo facciamo immediatamente con la voce di Sara Koyoyan, che è una giornalista di Bloomberg, si trova a Yerevan, che è capitale dell'Armenia. La raggiunta Antonio Talia, lei ha chiesto molto semplicemente, ma sono le regole basi di questo mestiere, dove ti trovi in questo momento e che cosa vedi? Sentite.
I'm based in Yerevan. I am currently in Yerevan and
mi trovo a Yerevan, la capitale dell'Armenia, e al momento la situazione qui è molto calma. L'unica attività che denota che è in corso una guerra è che molte persone, principalmente uomini, si stanno radunando in diverse zone della città. Sono punti per l'arruolamento e queste persone sono volontari che chiedono di andare in guerra. Ci sono anche diversi punti per la donazione di sangue, davanti ai quali la gente fa la fila. Per quel che riguarda le notizie dal Nagorno-Karabakh, sappiamo che questa mattina i combattimenti stanno proseguendo e sono molto intensi.
La voce di Sara Koyan, giornalista di Bloomberg, raggiunta pochi minuti fa da Antonio Talia, ci ha parlato da Yerevan. Intanto, a riprova di quello che diceva la collega di Bloomberg, c'è una breaking battuta dall'ANSA. Il Ministero della Difesa armeno sostiene che un suo aereo militare Su-25 è stato abbattuto da un F-16 turco. A riportarlo è l'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti. A Yerevan affermano che l'incidente è avvenuto nello spazio aereo armeno e che il pilota è morto. E questo è l'ennesimo tassello, drammatico tassello, che ci arriva da quella zona e che va a comporre un quadro, lo ripeto, altamente drammatico. Per il momento la diplomazia internazionale sta usando dei toni, francamente sembrano più delle stanche litanie, e infatti un po' di ascoltatori scrivono proprio questo e lamentano di frasi già sentite mille volte. Sto leggendo con voi un ascoltatore: quando si vogliono fermare i conflitti e non solo blaterarne unitamente per decenni a beneficio di trafficanti di armi, interessi vari, imparare dall'America il suo molto persuasivo stop alla guerra con il Giappone, un attimo e si ricomincia con calma e pace. Se fa riferimento alle bombe nucleari, insomma, francamente respingerei il suo messaggio al mittente, ma magari ho interpretato e letto male, quindi attendo da lei magari una precisazione. 349-238-6666. Sam scrive immediatamente: Putin perderà la pazienza con Erdogan. Questo è uno degli spettri che si agitano in Nagorno-Karabakh, lo abbiamo detto, è l'ennesima guerra per procura in cui ancora una volta il sultano e lo zar si ritrovano faccia a faccia. Torniamo però alla stretta cronaca che ci arriva direttamente dal terreno con la voce di Sara Koyoyan, giornalista di Bloomberg. È stata dichiarata la legge marziale in Armenia. Che cosa significa? Cosa sta accadendo? Sentite.
Armenia enforced martial law and universal mobilization.
L'Armenia ha dichiarato la legge marziale e la mobilitazione totale del paese già la sera del 27 settembre. Le regole prevedono una restrizione della libertà di stampa, si possono diffondere solo informazioni fornite dagli organi di Stato e la mobilitazione è stata avviata secondo standard militari. Quindi uomini di diverse fasce d'età hanno ricevuto la chiamata dell'esercito e saranno inviati al fronte domenica. Inoltre, lo stesso Nagorno-Karabakh ha dichiarato la legge marziale. Anche lì c'è la mobilitazione totale ed è in corso una stretta sulle informazioni diffuse dalla stampa. Questa informazione non è del tutto confermata, ma sembra che siano stati mobilitati riservisti dell'esercito di tutte le età, mentre in condizioni normali sarebbero dispiegati solo i soldati appartenenti a certe fasce.
Usually they don't call everyone at once, but they have some age groups, so they start with those age groups.
Queste le notizie che arrivano da Yerevan, capitale dell'Armenia. Non siamo immediatamente sulla linea del fronte, si sta combattendo nella regione del Nagorno Karabakh, lo sapete. Però è utile sapere come i due paesi, Azerbaigian e Armenia, stanno vivendo questi drammatici momenti. Lo stiamo ricevendo dalla voce di Sara Koyoyan, giornalista di Bloomberg, appunto da Yerevan. Tra pochissimo vi farò sentire ancora la sua voce e vi darò conto dei tanti messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Qualcuno ricorda, lo fa a mo' di domanda, il genocidio armeno da parte dei turchi. Sì, furono i turchi, e qua c'è una ferita, una contesa aperta di Ankara con Yerevan, su quello non c'è dubbio. Piccola pausa, andiamo a sentire la viabilità, com'è la situazione per chi viaggia, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano.
Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima pagina di Nessun luogo è lontano. Tra poco ancora le voci che arrivano da Yerevan, arrivano dagli armeni. Vi faremo sentire sia la voce di una giornalista, in parte l'avete già udita, ma poi andremo a figure più istituzionali proprio in Nagorno Karabakh, scusate. Un po' di messaggi al 349-238-6666. Guerra per procura, Erdogan è stato fatto diventare troppo potente, in molti battono su questo punto. Qualcun altro invece sottolinea come questo conflitto potrebbe far alzare il prezzo del greggio, ma aggiungerei anche del gas, visto i gasdotti e quella pipeline, quella infrastruttura gigantesca che dovrebbe anche arrivare in Italia e parte dall'Azerbaigian. Certo, questo conflitto nuoce assolutamente a quelle linee infrastrutturali che sono così fondamentali. Torniamo al cuore di quello che è un conflitto parallelo, che è fatto soprattutto, anche soprattutto, non soltanto, di propaganda. C'è balletto sui numeri, tutte le cifre che vi do vanno prese assolutamente con le pinze. Ieri vi davamo notizia di almeno 4.000 siriani che sarebbero arrivati per combattere in Azerbaigian. C'è uno scoop, un pezzone del Guardian. E attenzione, io quello che sentirete vi dico immediatamente è già stato smentito, perché ha parlato l'ambasciatore azero a Mosca e ha detto: il nostro esercito non ha bisogno né di mercenari né di qualsiasi tipo di forze aggiuntive. Però secondo il Guardian non è proprio così. Sentite questa storia.
Muhammad e Mahmoud sono due fratelli e vivono ad Azaz, una cittadina a pochi chilometri da Idlib, ultima roccaforte dei ribelli siriani anti-Assad. Mahmoud lavorava come sarto ad Aleppo prima che la città venisse riconquistata nel 2016 dalle forze governative, mentre il fratello si è sempre barcamenato tra diverse attività che però non riescono a sostenere la famiglia. Il mese scorso, però, un reclutatore turco li ha approcciati per un'offerta di lavoro. Guardia di impianti di petrolio e di gas in Azerbaigian, contratto di 3 mesi estendibile a 6, compenso tra le 7.000 e le 10.000 lire turche, l'equivalente di circa 800 euro. Proposta allettante, dato che si tratta di cifre significativamente maggiori rispetto alle misere 475 lire turche al mese che i ribelli asserragliati ad Idlib ricevono da Ankara per combattere contro il presidente Bashar al-Assad. Come riportato dal quotidiano inglese The Guardian, che ha raccolto le loro storie, Muhammad e Mahmoud hanno colto l'opportunità al volo e lo scorso 13 settembre hanno raggiunto una base militare ad Afrin per l'addestramento. Secondo il Syrian National Army, principale organizzazione che riunisce ribelli siriani finanziati da Ankara, un primo plotone di 500 combattenti delle divisioni Sultan Murad e Al-Hamza sono già arrivati in Azerbaigian, mentre Mosca e Yerevan denunciano la presenza di almeno 4.000 mercenari siriani già presenti in Nagorno-Karabakh. La lunga manus del sultano Erdogan si allunga quindi anche sul Caucaso, rischiando di aprire, dopo Siria e Libia, un terzo fronte di rivalità con la Russia di Putin.
Intanto si fa sentire anche la Turchia, che si dice completamente pronta ad aiutare l'Azerbaigian a riprendersi in Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il responsabile della comunicazione del presidente Erdogan, Fahrettin Altun, in un tweet in vista di un dibattito al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite proprio su questa crisi. La Turchia ha twittato: assicurerà il suo pieno impegno per aiutare l'Azerbaigian a riprendersi le sue terre occupate e a difendere i propri diritti e interessi in base al diritto internazionale. Così una Turchia sempre più muscolare, sempre più aggressiva, come tanti ascoltatori sottolineano. Andiamo a questo punto in Nagorno-Karabakh. Lo facciamo con la voce di Artak Beglarian, che è responsabile dei diritti umani del governo proprio della Repubblica del Nagorno-Karabakh. Vi faccio sentire la sua voce, e dato il pochissimo tempo che abbiamo avuto a disposizione proprio per la produzione, l'abbiamo raggiunto pochissimi istanti fa, vi racconterò io che cosa sta dicendo. Qual è l'attuale situazione dei civili armeni e quali sono le fasce più deboli colpite dal conflitto? Sentite.
The current situation is full-scale war triggered by Azerbaijan.
La situazione attuale, dice Artak Beglarian, è una guerra a tutto campo scatenata dall'Azerbaigian, che sta impiegando artiglierie pesanti, armamenti, inclusi aerei da combattimento, elicotteri, sistemi missilistici, eccetera. Dal 27 settembre l'Azerbaigian ha preso di mira sia obiettivi militari che obiettivi civili, denuncia il responsabile dei diritti umani del governo del Nagorno-Karabakh. E si parla di oltre 50 obiettivi civili colpiti pesantemente e sostiene in maniera diretta, incluse tutte le città e anche la capitale, Stepanakert.
The Artsakh site has more than 30 wounded.
E poi continua raccontandoci che ci sono stati in un solo villaggio 30 civili feriti, 5 morti, la maggior parte bambini, donne e anziani. Secondo Beglarian è chiaro che gli azeri stanno colpendo obiettivi civili di proposito, perché molti di questi obiettivi e insediamenti sono troppo lontani invece degli obiettivi militari che sarebbero più protetti.
And it's one of the manifestations, large-scale manifestations.
Allora, c'è qualcuno che torna addirittura alle tragedie della prima guerra mondiale, alle mosse della Turchia, qualcuno ripropone quegli spettri, naturalmente speriamo di non riviverli. C'è una comunità internazionale che, quando viene messa alle strette, ma veramente alle strette, poi reagisce, per fortuna. Torno alla voce della collega di Bloomberg in diretta da Yerevan, Sara Koyuyan, perché l'Azerbaigian sostiene che 10 civili sarebbero morti sotto un bombardamento armeno questo poche ore fa. Questa notizia è filtrata in Armenia. Come viene commentata? Sentite la sua risposta, perché è molto, molto interessante.
I would rather prefer not to comment.
Preferirei evitare di commentare qualsiasi cosa che riguarda l'Azerbaigian, perché vivo in Armenia e non posso avere accesso direttamente a queste informazioni. Posso parlare dell'Armenia e posso dire che, a causa della legge marziale, possiamo usare solo informazioni ufficiali provenienti dallo Stato. Quindi, a proposito di vittime civili o di vittime tra i soldati, posso dire che l'Armenia diffonde regolarmente rapporti sulla situazione, mentre non sono in grado di confermare altre informazioni che pure raccolgo e di cui sono a conoscenza, ma di cui non posso essere sicura. Dai video diffusi alla stampa dal Ministero della Difesa armeno e del Nagorno-Karabakh posso dire che i combattimenti sono molto, molto intensi, che la situazione è molto pericolosa e che siamo di fronte a un'escalation senza precedenti in termini di impiego di armi ed equipaggiamento militare. Ho sentito persone al fronte e, anche se non sono lì, posso dire che in Nagorno-Karabakh è molto pericoloso.
In Nagorno-Karabakh, currently.
Questa è la situazione in Nagorno-Karabakh. Ci torneremo, ne sono certo, e vi racconteremo gli sviluppi che non mancano. Tanti anche i messaggi arrivati al 349-238-6666, ma tocca prenderli tutti e uscire in punta di piedi da questo studio.
You're fired.
Non prima di aver ringraziato tutti voi per essere stati all'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, e darvi appuntamento domani ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.